Ed è una banda di circensi qui, il corteo dei circensi di Franco Piersanti, ad introdurre Franco Piersanti, a cui do il benvenuto. Ben trovato, Franco.
Grazie, grazie.
E allora, una banda, cioè, o meglio, il corteo dei circensi, che viene da un film di Nanni Moretti di qualche anno fa, ma recente, Il Sol dell'Avvenire. È una traccia a cui tenevi particolarmente, Franco, perché partiamo proprio da qui?
Ma intanto perché scrivere per una banda è così in maniera, diciamo, anche in dettaglio complessa e un pezzo così articolato e lungo non è che avvenga sempre,
certo.
Soprattutto perché ci ho avuto la possibilità di avere come esecutori la banda della Polizia di Stato, che è una banda straordinaria, come avere la Filarmonica di Berlino per quello che riguarda le bande. E tanto è vero che è stata risolta molto brillantemente in una sessione di registrazione, insomma, unica. E la scrittura ovviamente non era così bandistica dal punto di vista della ripetitività alla quale le bande ci hanno abituato, insomma, soprattutto se pensiamo al cinema, insomma,
certo.
La richiesta di Nanni, la necessità che il film aveva era di un pezzo lungo, perché c'era un finale che dovesse fare da contrappeso a un film così articolato in maniera complessa sul piano emotivo, sul piano degli spostamenti temporali e così via. E quindi non serviva, non, sicuramente non andava un motivetto così semplice. Quindi ho scovato, grazie al cielo, un tema molto accattivante sul piano della melodia. E soprattutto ricorrendo a una sorta di variazione continua e di arricchimento sul piano tematico e melodico, con piccoli contrappunti e trovate di ogni genere che poi potessero, come dire, confluire in un crescendo molto fisiologico, ecco.
Eh sì, infatti, come diceva Franco Piersanti, la scrittura per banda solitamente prevede, no, dei pattern anche ripetitivi, che in effetti servono anche per la semplificazione dei musicisti, di ripetizione anche della propria parte. Qui effettivamente la scrittura andava in un'altra direzione. Collaborazione con Nanni Moretti, che è la collaborazione se non sbaglio, Franco, ti faceva partire, diciamo, la tua esperienza di compositore del cinema tanti anni fa?
Beh, assolutamente sì, perché se non avessi incontrato Nanni casualmente, che mi ha chiesto qualche consiglio per una musica di un Super 8, che era Io sono un autarchico, quello sì, del 75, non so come si sarebbe aperta per me la porta della musica applicata al cinema, ecco, considerando che avevo delle idee molto confuse, anche se mi sembravano così precise, che puntavo a fare il compositore semplicemente, ma senza sapere che cosa c'era fuori, insomma, ecco.
E certo, quell'incontro, tra l'altro, è raccontato nelle nostre conversazioni che realizziamo qualche anno fa. Io lo voglio ricordare a chi ci ascolta, perché è un bel modo anche di recuperare, insomma, questi lavori che sono stati fatti per la Radio Svizzera, che alcuni dei quali, almeno, che mi hanno appassionato molto, tra cui questo, che si chiama proprio Conversazioni con Franco Piersanti, e lo facemmo insieme, Franco, nel 2018, venne pubblicato allora. Sono 3 puntate in cui vengono esaminati studi, ideologia musicale, esordio al cinema, proprio questi momenti che ci stavi raccontando brevemente, differenti registi e approcci compositivi, e poi dell'insegnare. Si parla anche di Sergio Miceli, che è stato un grande musicologo fiorentino, italiano, insomma, che tanto ha dato alla musica applicata, e poi verso nuovi progetti. All'epoca si parlava di tanti progetti, poi ti abbiamo rincontrato con Massimo Privitera, ricordo, in un Non voi che sapete, sulla 69esima edizione del Davide Donatello, dove tu avevi preso una posizione molto forte nei confronti del David stesso, del sistema giudizio, insomma, così, anche della musica applicata, no, in qualche maniera. E quindi lì si parlava di questi nuovi progetti. In realtà la tua musica si sta avvicinando, continua ad essere vicina al cinema, si sta rivolgendo altrove, perché so, tra l'altro, che pochi giorni fa, tra il 2 luglio, a Roma hai concluso con questa festa con due musicisti come Luca Pincini e Gilda Buttà anche una tua mostra in cui ti presentavi non come compositore e basta, perché c'erano anche delle installazioni, ma anche come artista, diciamo così, tutto tondo.
Tutto tondo, tutto tondo mi fa un po' ridere, sinceramente. Prima di tutto voglio dire una cosa, Alessandro, sei uno tra i pochi con i quali colloquio e discuto veramente con piacere, perché sei così intelligente, così preparato, così spiritoso, che mi mette al meglio del...
No, grazie, però adesso pensano a casa, penseranno che ci siamo accordati.
No,
poi...
non ci siamo accordati, però vanno dette certe cose. La cosa che dicevi a proposito delle installazioni di un artista a tutto tondo, appunto, c'è un fatto che se tu hai fatto, hai raccolto quelle nostre conversazioni che erano vagamente divise per capitoli, mi sembra che potessero essere tre all'incirca.
Eh sì, tre sono.
Io ti suggerirei che potremmo definire questo il quarto capitolo conclusivo in qualche modo, perché io con l'ultimo film dell'anno scorso che ha partecipato al Festival di Venezia, che è stato quello successivo al Sol dell'Avvenire di Nanni, cioè Campo di Battaglia di Gianni Amelio, altro regista col quale ho condiviso anni e anni e anni di cinema e di esperienze, e io credo di aver chiuso un po' il mio sodalizio col cinema, che mi ha dato veramente tantissimo, mi ha dato grandi soddisfazioni e mi ha permesso veramente di esprimere al meglio certe cose che io non avrei saputo dire diversamente, ecco, grazie alle immagini che i registi hanno creato e poi sul quali io ho lavorato. E dico questo assolutamente senza acrimonia, senza tristezza, senza malinconia. È stato un bel percorso, ma credo che i tempi sono così cambiati, ma così cambiati nelle persone. I registi sono passati a far parte di un'altra generazione, quelli con i quali ho lavorato, cioè della mia generazione. È il tempo che si lasci il posto, appunto, a chi in qualche modo ha un aggiornamento proprio connaturato con quello che accade attorno a noi. Io considero il discorso musicale che io, insieme a tanti miei coetanei, che io stimo tantissimo, che ho avuto la fortuna di incontrare nel cinema e nella musica in questo paese, sia un discorso che si è abbastanza esaurito e che ha lasciato il posto un po' a delle, non soltanto per un fatto tecnologico, ma un fatto proprio di percorso diverso, di tempi cambiati, di intenzioni, di intuizioni, di cultura, soprattutto di qualità. Ci sono delle cose che io sinceramente non comprendo, non frequento, immagino anche che siano piuttosto negative per certi versi, ma così come c'è stato tanto, altrettanto, quando si scriveva la musica come l'ho scritta io, come ho imparato io a scriverla, come l'hanno scritta sempre anche il nostro autore, un misconosciuto contemporaneo di Sibelius, insomma. È un'altra, proprio un'altra epoca, mi sembra, questa qui, guarda, è piuttosto ci si muove con difficoltà, con confusione, le cose sono opache. E quindi bisogna aspettare che così maturi un frutto completamente diverso e nuovo, e in questo momento così di stasi, almeno per me, ma non una stasi di fermo completo, e ho dato voce a un aspetto mio che ho sempre amato e sempre curato, che però è rimasto in un angolo molto discreto e segreto, che è quello della manualità, cioè lavorare con le mani. In questo caso, appunto, ti riferisci a questa mostra, che è stata una mostra di opere di Creta.
Opere di Creta. Che metti tu stesso, fabbrichi a casa tua, che in qualche modo sono... Ma questo modo di lavorare la creta, prima la cartapesta, mi dicevi qualche sera fa, mi dicevi quando nasce in questo senso? Te lo sei portato dietro già da ragazzo, da quando studiavi, o è venuta fuori come una necessità non voglio dire compensativa, adesso non voglio trasformare la nostra conversazione in un fatto psicanalitico.
No, per carità. No, non c'è nulla di psicanalitico, c'è soltanto l'amore di creare tutto qua. E non avendo io la tecnica, se avessi potuto dipingere ad olio, probabilmente mi sarei omologato a tante altre cose, ma mi sarebbe forse bastato dipingere ad olio senza inventarmi chissà che cosa. Amavo molto copiare per questo. Poi mi sono inventato degli strumenti per me, come dire, abbordabili, ma senza che chiedessero una grande tecnica, di cui non avrei avuto il tempo né la capacità forse da sviluppare per
Certo.
studiare. Quindi pian piano mi sono avvicinato nel tempo, ma stiamo parlando di tanti anni, forse altrettanti quanti sono stati quelli miei di militanza nella musica per il cinema, che sono direi 50, considerando che il 75 ha dato il là alla mia collaborazione con Nanni, ed era appunto Io sono un autarchico, e nel 2025 c'è stata La testa del poeta, che sono queste teste di terracotta e che chiudono un po' questo cinquantennio, che mi fa un po' paura pensarlo, comunque con queste cose di terracotta che sono impastate di musica, poesia, di visioni, di immaginazione, come tutto sommato ho sempre amato fare.
Ecco, giusto per concludere, grazie Franco Piersanti per averci raccontato anche questo aspetto. La mostra adesso è conclusa, se non vado errato, no? Si
La
ferma.
mostra si è conclusa proprio l'altro ieri, sì,
Esatto,
dopo
sì, il 2
circa
luglio.
un mese a Roma. È stata una bella esperienza. Abbiamo chiuso con un piccolo momento di festeggiamento e tagliando tutto un pavimento di carta che era stato dipinto apposta, ma questo è un particolare così, un dettaglio.
Eh beh, no, tagliare i pavimenti, no? Sempre ritornando lì, i pavimenti anche della nostra identità, dove poggiamo i piedi, insomma, chi siamo, cosa facciamo, perché. Mi trasporterei in un altro film, sempre di tua produzione. Mi chiedo, preferiresti ascoltare Il Corvo o La Milonga Clandestina?
Ma guarda, lascio a te la scelta e secondo l'umore. Sono due pezzi malinconici di sicuro, uno un po' più cupo, ma tutti e due però hanno qualcosa di luminoso. Io penso che, bene o male, tutto quello che ho scritto ha sempre questo doppio binario, insomma.
Allora, ascoltiamo un pezzettino della Milonga Clandestina perché mi piace questo nostro essere un po' clandestini quest'oggi. Milonga clandestina, Franco Piersanti. Questo è un brano che viene da Tre Piani, un altro film di Nanni Moretti del 2021, se non vado errato, Franco Piersanti. Noi stiamo sempre avendo il piacere di conversare con Franco Piersanti al telefono.
Ecco, ci sono.
Sì, eccoci, no, dicevamo, un film mi pare del 2021, questo qui, se non vado errato. 2020
di...
forse, sì, perché...
2020, forse prima del lockdown, sì.
Prima del lockdown, allora forse anche precedente, perché vedo che qui la Radio Fandango, questo disco, l'hanno pubblicato nel 2021, mentre invece adesso lo vado a vedere quando fu pubblicato, perché mi ricordo che quando stavi scrivendo queste musiche venni a casa tua, dove mi avevi fatto vedere anche le tue opere di Creta e mi avevi fatto vedere l'ultimo pezzettino del film, il finale. E questa milonga clandestina invece, no? In che momento del film arrivava?
Arrivava, era clandestina perché c'era una radio, come dire, un po' più libera di altre, che proponeva dei blitz nella capitale, a Roma appunto, dando appuntamento all'ultimo momento agli amanti del tango. E quindi dava un appuntamento, guarda caso, davanti alla casa dei protagonisti, a questo condominio appunto, questi tre piani famosi, dove c'erano le famiglie che intrecciavano le loro storie, e davanti a questo condominio c'era questa milonga clandestina che si metteva su in quel momento lì, dove uscivano diversi personaggi per andare verso la fine delle loro vicende. E c'era questo ballo di, mi ricordo ancora, siamo stati 2 giorni in quella strada chiusa vicino Piazza Mazzini, a registrare questo ballo stupendo, che erano 200 ballerini tra professionisti e non professionisti che ballavano la milonga.
Che splendore, vedi, una milonga clandestina che ci porta anche in un modo di fare cinema, no? In cui in questo caso almeno
certo.
La musica è sul set, aiuta il movimento degli attori, delle macchine da presa, insomma è un modo di pensare la musica come componente della sceneggiatura, della narrazione, no? Una domanda che forse non ti ho mai fatto, visto che stiamo parlando della musica, sì, delle immagini, delle diciamo così, anche della misteriosità, forma in qualche modo del suono e della creatività, perché abbiamo capito che può avere diverse materializzazioni. Quando tu scrivi un pezzo come questo, che evidentemente si lega, no? Ma penso anche in qualche modo a quei titoli di testa così celebri di Montalbano, no? Che si legano in qualche modo anche a una tradizione, la milonga in questo caso è proprio dichiarata nel titolo. Lavori col musicista oppure è proprio un'idea che nasce dal rapporto con la carta o dal computer, voglio dire, perché oggi sappiamo che si lavora molto spesso anche con programmi di notazione al computer?
No, uso il computer ormai da tempo, come semplicemente si usa Word per la scrittura. Uh-huh. E quello che nasce sempre viene, se prima c'era un foglio bianco con la matita, con la penna, ha sostituito lo schermo del computer, ma il processo è lo stesso, cioè devi avere un aggancio, come dire, certe volte misterioso, ma poi in realtà viene sempre assolutamente da una esperienza fatta che tu hai accumulato e ti permette di traslare in musica l'esigenza di quel film, una richiesta non così chiara di un regista e la necessità dinamica di una scena, come in questo caso, come dicevi bene tu, prevista in sceneggiatura, nominata perché viene dal libro di Hetzko, che è uno scrittore israeliano, Tre Piani appunto, ed era nel film sicuramente nominata come milonga clandestina, nel libro, scusami.
Era
obbligata, era obbligata.
Ti facevo questa domanda anche sulla creazione, sul misterioso rapporto, no, che della creatività con la carta, ad esempio, oppure con i musicisti, perché il suono della fisarmonica mi ha fatto pensare a uno straordinario musicista con cui ho avuto più volte la possibilità di collaborare recentemente, da un po' di anni a questa parte, che tra l'altro ti voglio consigliare, che è Fausto Beccalossi, grandissimo fisarmonicista. Fausto Beccalossi, il rapporto con il musicista è davvero qualcosa, la relazione tra compositore e musicista, forse in quella diciamo così, quasi perdita di senso di cui ci parlavi prima, no? Te ne voglio parlare come di un'esperienza, tra virgolette, mia, ma positiva, no? Che può rimandare a una riflessione.
Certo.
Devo dire che l'idea di lavorare insieme al musicista, questo non significa sottrarsi dal ruolo del compositore, no? Ma comunque lavorare con quelle che sono le peculiarità dell'identità stessa del musicista, che mette in musica con dei voicing, che arricchisce la tua idea, magari più semplificata, magari non scritta nel minimo dettaglio, ma magari che si ferma alla sigla e al tema e a dei contrappunti magari obbligati. Questo tipo di relazione per me è stata una specie di ricchezza che ho scoperto. Potrebbe essere questa una, non lo so, un antidoto a quella sorta di necessità che stai sentendo anche tu di, forse di virare altrove, insomma, di plasmare la tua creatività o comunque allontanandoti dal modo di fare musica, ci stavi dicendo per il cinema, non lo so, mi veniva in mente proprio dal suono della fisarmonica, mi è venuto in mente, non ci ho pensato prima.
Sì, non è assolutamente una considerazione, come dire, importante come considerazione, prima di tutto perché chi scrive musica, almeno io, personalmente sento davvero di avere tanti debiti nei confronti degli esecutori che ho avuto, perché sono andati molto più in là e mi hanno dato molto di più di quello che io potessi prevedere, semplicemente con un respiro, con un modo di fare che io non avevo concepito o altro, no? Quindi questa cosa qui poi ti porta automaticamente a considerare un esecutore che prima casomai non conoscevi, e non tanto a scrivere per lui perché capisci che lui può farlo diversamente o altro, soltanto quello, ma perché ti affidi a quell'altra creatività appunto sua, che ti sta benissimo e che diventa una complicità non dichiarata, e quindi questo potrebbe sicuramente creare dei momenti diversi di lavorare, ma bisogna però per fare il cinema e per fare un film bisogna essere d'accordo tutti quanti, e certe volte avere l'accordo per esempio di un regista che si affida, anzi che affida il proprio film a te, che sei il compositore, a un altro creativo che è l'esecutore che non conosce, è un po' difficile avere il placet completo, capito? C'è sempre una questione di fiducia poi di fondo.
Già, questa fiducia, però quanto è bello, stavo dicendo, no? Quando questa fiducia funziona, no? E si apre questa relazione. Nel frattempo le parole, il tempo della nostra conversazione, in sottofondo sentiamo un pezzettino del Corvo, che tra l'altro è un pezzo veramente molto evocativo. Il Corvo, che mi fa venire il Corvo Professore, te lo ricordi, da Uccellacci Uccellini, no? Quello che si mette sulla spalla di Totò, e che in realtà sul set quasi divorò gli occhi di Totò, che erano già abbastanza malconci, quindi bisognava stare attenti a questo Corvo, no? Che era un po' l'intellettuale in quel film. Comunque stavamo dicendo, prima ci raccontavi Franco Piersanti, siamo vicini alla conclusione, ma abbiamo ancora qualche minuto perché il contributo successivo è abbastanza corto, è abbastanza breve, allora mi allungo con te, se hai ancora un attimo di pazienza di stare insieme, perché stavi dicendo che, proprio rimanendo nel momento della musica applicata, di questa faticosità, diciamo questa fatica che si sperimenta nell'essere compositori del cinema, e mi riallaccio anche all'esperienza che un po' ci raccontavi nelle nostre conversazioni, lo ricordo sempre il podcast sul nostro sito rsi.ch, ma anche quando mi parlavi, insomma, della lettera che hai scritto al David, no? In qualche modo. Secondo te che cos'è che si è rotto? È un problema di profondità? La profondità oggi è pesantezza e quindi deve essere tutto semplice? Oppure è un discorso proprio di incapacità dare un valore a una determinata arte, che potrebbe essere la musica, no? In un prodotto, tra virgolette, culturale, come può essere un film, che è composto da un'opera, direi, più che un prodotto, composto da più reparti, dipartimenti e arti combinate.
Ma sai, la mia, chiamiamola così, tanto per intenderci, velocemente, polemica con l'ente David, è stata semplicemente per questo, perché non hanno considerato fino a un certo punto, e ancora non è definita del tutto questa cosa, che la musica per il cinema può essere, come dire, messa a punto, scritta, e adoperata, creata e così via in tante maniere. C'è una maniera che è quella tradizionale, che si rifà tout court alla musica proprio, scrivere una partitura, avere un'orchestra, piccola o grande che sia, ma c'è qualcuno che scrive materialmente la musica a mano e col computer e poi la esegue. E riempie il film di questa musica, che siano 10 minuti, 8 minuti o altro. La tendenza è sempre stata quella, negli ultimi 10 anni, 15 anni, di prendere delle scorciatoie che significava mettere delle canzoni, per esempio, di successo o di non successo, non soltanto per dare una posizione temporale, geografica del film, cioè come un film negli anni 40, si sente nuova radio che
Certo.
mandano canzonette, ma proprio come riempitivi, spesso e volentieri messi lì senza tante ragioni e senza tanti perché, e poi questi film vengono esattamente giudicati da una massa di giurati, questo almeno fino all'anno scorso, quando c'è stato questo problema. E messi a confronto e giudicati né più né meno come quelli che contengono casomai più di un 60% di musica scritta a mano e concepita in un certo modo, seguendo un pensiero, piuttosto che quello di riversare su una colonna, su più colonne delle canzoni, tutto qua. Il mio è stato soltanto una considerazione, un'osservazione. Per dare più una differenza di uso della musica. Quindi ho pensato che, dato che non se ne usciva, ho pensato forse rifiutando un premio, la candidatura a un premio, forse si accende qualche
Qualcuno.
lucetta. E così è stato, difatti. C'è stato un piccolo cambiamento, ma secondo me ancora c'è qualche equivoco di mezzo.
Eh già, eh già. Beh, casomai ne ritorneremo a parlare, ma comunque io ti ringrazio perché comunque ci hai portato nell'oggi, almeno in quest'oggi che ci stai descrivendo. Ci lasciamo con una musica e non solo, perché vorrei, nel caso qualcuno che è in ascolto, che sarà in ascolto col podcast nel prossimo futuro, fosse interessato a scoprire le tue opere, quelle che fai con la Creta, come può fare? Perché adesso questa mostra è finita. Hai mai pensato di metterle online? C'è qualcosa che puoi, almeno come un catalogo o qualcosa del genere, dove si può andare a curiosare?
Beh, allora intanto a giorni ci sarà sul sito che non curo io, ma c'è una persona che lo fa per me, un aggiornamento su proprio queste opere che sono state in esposizione, francopiersanti.com.
Ok.
E d'altro canto su Instagram, sulla voce Fondazione Volume, si trova su Instagram, è il luogo dove è avvenuta questa cosa e quindi ci sono tutte le informazioni lì su. Anche delle immagini che riguardano l'esposizione.
Che bello parlare con te, Franco Piersanti. Mi sei mancato, Accio, che è il prossimo pezzo. Mi sei mancato anche tu, Franco, e sono contento che in questi giorni ci siamo ricollegati. Ti voglio mandare anche a te la lettera a Troisi, questo speciale che andrà in onda più tardi qui su Rete 2. Se ti va, ascolta. No, però oggi è l'ultima puntata, quindi dovresti partire dall'inizio. Però te la voglio mandare perché è una lettera molto sentita in musica e parole. Invece adesso ci lasciamo con Mi sei mancato Accio, che viene da un altro film che hai musicato tu, che però non è più di Nanni Moretti, ma che viene da un altro regista, da Lucchetti, se non vado errato.
Sì, da Daniele Lucchetti era il primo
Lucchetti.
film che avevamo fatto insieme, sì, negli
Esatto.
anni, nel 2000, credo, 2000 e qualcosa.
Daniele Lucchetti ed era il come si chiamava il film che adesso non lo ricordo,
Mio
era
fratello e
Mio
figlio
fratello e
unico.
figlio unico, esatto, è talmente famoso che non me lo ricordavo. E quindi ci lasciamo con questo, grazie mille Franco Piersanti per essere stato con noi e
Grazie, grazie, un abbraccio a tutti.
a presto, grazie.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.